realtà alternative non sono presenti in universi paralleli lontani anni luce, ma potrebbero essere qui con noi in questo momento. Se le leggi della meccanica quantistica sono esatte, noi siamo l'insieme di una miriade di alter ego, tutti costretti ad una guerra interna spietata, che è però impercettibile, dalla quale emerge in un punto istante un io che diventa reale, mentre gli altri non emergono e sono completamente invisibili.
Questo è molto difficile da spiegare, ma è la base di tutta la nostra dottrina, nella quale appunto esiste un'entità, un continuum mentale che è percepibile da noi ed è naturalmente sentito come erroneamente, naturalmente, come una persona, un io, che comunque noi percepiamo come qualche cosa di personale. Tutte le altre persone che afferiscono a quei campi non sono percepiti nel momento che viene percepito questa persona. Esistono altrettanto, non solo negli altri universi, e negli universi paralleli e in altri in una miriade di altre dimensioni, però diciamo non siamo in grado noi di percepirli assieme, in quanto una volta che percepiamo la nostra personale realtà, ritorniamo in questo mondo e siamo costretti a stare in questo mondo nella realtà che scegliamo, che poi è quella che sembra sia essere la realtà prevalente per noi, ma non è detto che in questo momento un'altra persona non si trovi in un'altra dimensione, e che possa, non so, essere l'allievo mentre un altro fa il maestro, o viceversa, vuol dire si possa trovare in una situazione completamente diversa. Il problema fondamentale è che noi vediamo un solo mondo perché pensiamo ad un solo mondo, ad un solo mondo. Noi, una volta che viviamo in questa realtà convenzionale, nella quale pensiamo a questo mondo, e perciò viviamo in questo mondo convenzionale, se vogliamo raggiungere livelli diversi attraverso la visualizzazione, superare quella che è che chiamiamo realtà fattuale, quella che è la realtà apparente, dobbiamo radicalizzarci in un'altra dimensione dove contemporaneamente possiamo cogliere situazioni e istanti diversi che ci portino a vivere emozioni, situazioni, percezioni e quant'altro differenti. E poi dobbiamo unificare il campo quantico. Poi spiegherò meglio questo, andiamo avanti.
Frank Jennings Stigler, fisico statunitense, afferma che quello che vediamo è come un cartone animato che quando lo guardiamo a prima vista sembra un oggetto singolo, ma in realtà è fatto di più fogli sovrapposti e perciò il nostro universo sembra unico, ma in realtà è formato da tanti universi che si sovrappongono. Che non venga osservato o misurato, si troverà in molti posti insieme e ciascuna versione dell'oggetto è destinata a diventare realtà nel proprio universo parallelo.
Esatto, questo è, se non viene osservato e non viene misurato, non viene diviso e non viene interpretato, qualunque oggetto, compresi noi, è destinato ad essere reale negli universi nei quali vive. E questa possibilità non esiste così sulla base di fantasie, ma ha una coerenza e una consistenza matematica incontrovertibili. E tutto quello che ha una coerenza, una consistenza matematica, ovviamente esiste, perché la matematica è la base di questo universo. Perciò anche che non si riuscisse mai a dimostrare questa affermazione, non cambia nulla, perché si dimostra la validità delle assiomi matematici e delle equazioni matematiche sulla quale questa affermazione è fondata.
Non dobbiamo pensare alle possibilità come tali, poiché le altre realtà non cessano di esistere solo perché ne stringo una tra le mani, ma rimangono ed esistono tutte. Se potessimo vedere
è successo.
Carte molto grandi, esatto. Se potessimo vedere tutti gli universi insieme, un numero infinito di noi effettuerebbe la stessa visualizzazione in ogni momento, ma ciascuno di noi osserverebbe gli oggetti della visualizzazione in un punto leggermente diverso, e queste differenze, che possono essere solo sfumature all'inizio, possono nel tempo portare a mondi paralleli con destini profondamente diversi.
Praticamente è una prospettiva mentale che naturalmente spostandosi di universo in universo, di dimensione in dimensione, diventa leggermente diversa, e questo porta naturalmente a un angolo visuale diverso e di conseguenza a un punto di osservazione diverso e di conseguenza a un orizzonte diverso. Perciò tutto quello che prima vedevamo come Sole diventa un'altra cosa, quello che vedevamo come Luna diventa un'altra cosa, ma questo avviene in un cambiamento che non è un cambiamento improvviso di uno stato, ma è un passaggio graduale legato al punto di osservazione diverso, perché il punto di osservazione è la base fondamentale. Ogni cosa che viene osservata in maniera differente diventa differente in questo mondo, ma noi per essere in quella situazione di visualizzazione non dobbiamo osservare razionalmente nulla, ma dobbiamo far sì che l'oggetto entri dentro di noi compenetrandoci, praticamente non opponendoci assolutamente a un'assimilazione dell'oggetto, della visualizzazione stessa dentro di noi. Perciò non dobbiamo osservare l'oggetto visualizzato come se fosse appunto un oggetto, un complemento oggetto, ma dobbiamo osservare questo oggetto, scusate la contraddizione, come se fosse un soggetto che ci compenetra e diventa la stessa cosa di noi, praticamente un tantra riformato in cui la trama dell'universo si cucisce pienamente nella nostra trama.
Questo è possibile poiché se una particella può essere in due punti diversi nello stesso momento, teoricamente potrebbe farlo qualunque oggetto, per quanto grande sia, compresi noi. Il fatto che questa idea venga spesso respinta è legata ad un antico pregiudizio di come la realtà dovrebbe essere e non come potrebbe essere davvero. Sembra insensato credere che una cosa possa stare in due posti contemporaneamente, ma è ciò che prevede l'equazione di Schrödinger ed è dimostrabile sperimentalmente. Dobbiamo solo recepire quello che fa l'universo come una spugna, e non vediamo mai gli oggetti stare in due posti contemporaneamente, perché non facciamo altro che misurare le cose.
Esatto, questo è che quando per un fatto che qui è lungo spiegare, Siamo evoluti da scimmie antropomorfe in Homo erectus e in Homo sapiens, naturalmente abbiamo avuto un problema, che questo mondo come lo vediamo noi, l'abbiamo visto per la prima volta noi, perché certamente le scimmie antropomorfe e gli animali che ci hanno preceduto lo vedono in maniera notevolmente diversa da noi. Allora cosa è stato? Che non si è guardato all'essenza delle cose, perché non si aveva la capacità mentale, la penetrazione, la qualità mentale per arrivare a questo punto. E allora le nostre madri, nelle primitive aggregazioni che abbiamo avuto, si sono limitati a insegnarci com'era il loro mondo, come loro lo vedevano e come loro lo concepivano. I maschi non avevano nessun tipo di potere se non quello di portare da mangiare, e non è un potere da poco naturalmente, perché poi si tratta di scegliere di distribuirlo e a chi. Però sono le madri, tutto era fondato sul matriarcato e naturalmente a quel punto l'insegnamento era dato su quello che era l'idea delle madri. Anche adesso a me avviene la stessa cosa. Noi definiamo un oggetto che in sé non esiste, un oggetto è un'illusione, come voi sapete. Cioè non è che esiste in sé oggettivamente un oggetto chiamato vaso. Noi abbiamo una certa forma di un certo oggetto che è in un certo sistema geometrico, poggia in un certo modo, contiene determinati liquidi e lo definiamo vaso. Ma quello è puro nominalismo, non è che esiste un oggetto chiamato vaso. Però una volta che le nostre madri l'hanno definito tale, quel vaso, voglio dire, ha quel tipo di valore. E se noi siamo, diciamo, dei contadini ha un certo valore, se siamo degli agricoltori ha un altro valore, e se siamo dei grandi signori della grande borghesia, quel vaso ha un altro valore che è solamente quello magari di abbellire una stanza. Praticamente non esiste quel mondo oggettivo a cui le nostre madri indoeuropee, le madri africane, quelle che sono rimaste in Africa, le madri asiatiche o altro hanno sempre indicato. Quello era nei loro sogni, un mondo assolutamente inventato, che è un mondo che non esiste, un mondo che non esiste. C'è gente che si rovina la vita in base a principi inesistenti, quale giustizia, questione di principio, e tutte cose che sono assolutamente inesistenti. Le abbiamo inventate noi, ci facciamo l'uovo frollato, però di fatto che cos'è? Non significa assolutamente nulla. È un termine vuoto, assolutamente vuoto. È un, dice di rimasto, un dente vuoto che va otturato con l'oro. Non esiste, capite? Eppure quanta gente, non è giusto, ingiusto, è giusto che io sia malato, è giusto che il capo mi tratti così male, è giusto che la ragazza mi lasci, ma è giusto che cosa? Cosa serve? È un film inventato dalle madri, vuol dire, perché i padri erano a caccia, intendiamoci, non è che i padri sono particolarmente colpevoli, hanno trasmesso l'idea di quel mondo, un mondo che esiste solo nella loro mente. Tanto è vero che quella grossissima e ferma giustizia mica esiste, tanto che il Talleyrand, che aveva servito su tre padroni diversi, e si era salvato con tutti e tre, ottenendo posizioni di grande privilegio, diceva che la giustizia è fatta di leggi, e le leggi con gli amici si interpretano e con i nemici si applicano. Perciò, come voi vedete, è un mondo così. Ho fatto l'esempio della giustizia perché molte volte mi è capitato di vedere amici miei, amiche mie, usare questo termine assolutamente assurdo. Non serve assolutamente a nulla. È un'invenzione degli esseri umani. Non esiste. Lo dice anche il Sinu egiziano, che è giusto e chi vince è sbagliato e chi perde. E la storia è stata scritta sempre col sangue dei vinti. Ma che giusto, cosa volete che ne freghi al re Sargon a carico di ammazzare 50.000 persone tra la Mesopotamia, la Palestina, eccetera? Giusto che cos'è? Per lui giusto è vincere. Che cos'è giusto? È vincere la partita. Però su questo punto noi abbiamo idee diverse, per cui noi vediamo un mondo che proiettiamo, un film in poche parole. Ecco, quel film, questo tipo di dottrina, e massimamente la dottrina della fisica teorica, diciamo così, della fisica atomica, della fisica quantica, lo distrugge completamente. Nel mondo dei quanti quella giustizia non c'è. Non c'è giustizia, è un'invenzione degli esseri umani. Tutto quello che è bene, male, niente di niente, non esiste nulla. Le cose sono tatagata, così come sono. Quello è, Se ne vuoi poi avere, se vuoi avere gli occhi giusti per osservarle senza misurarle, se vuoi misurarle senza osservarle, se vuoi naturalmente non dividerle e non vuoi interpretarle, allora riesci a superare questo mondo convenzionale. Se no, resti sempre in questo mondo a pensare quanto sono stato sfortunato perché non ho vinto quel concorso, che quanto io ero più bello di quel ragazzo che è stato scelto al mio posto dalla mia ex fidanzata e compagnia mia. Tutti discorsi che non servono a nulla. Ripeto, ma è un mondo inventato, inventato. Basta voi che per dire quanto è inventato questo mondo, se voi avete piacere un giorno andiamo in una pizzeria e compagnia bella e prendiamo un foglietto. Uno di noi scrive quello che osserva. Ed essendo in un ambiente confinato così piccolo, in fin dei conti delle stesse cose che sembrano le stesse cose, vedrete che la maggior parte di noi scrive cose profondamente diverse. Perché quel mondo è quel mondo che esiste nella nostra mente. È un mondo che non esiste in sé. Non esiste in sé. Non esiste in sé. Io posso ritenere quella pizza buonissima quando quella pizza è orrenda per un altro. Posso ritenere il prezzo equo quando per un altro è un furto. Posso ritenere che il livello di pulizia di quel locale è perfetto. Io dico che sono fradozzi all'ultimo punto e sono solamente banalità che sto dicendo, ma per spiegare un concetto fondamentale, cioè che niente esiste di per se stesso. Niente esiste di per se stesso e la realtà è una pura apparenza, per cui naturalmente tutto è semplicemente come appare ai nostri occhi, alla nostra mente, informatizzata dalle nostre madri. Ma quel mondo che loro hanno portato avanti non era un mondo veramente esistente, è un mondo che esisteva nella loro mente. Pensate a parole tipo meritocrazia. Ma ne posso citare tantissime per far vedere che questo mondo è proprio assolutamente inventato letteralmente. Inventato. E siamo figli di povere scimmie, cosa volete? Purtroppo a un certo punto c'è stato un cambiamento. Molti dicono che questo cambiamento sia dovuto a influenze di accoppiamenti con extraterrestri, non perdiamoci in queste cose. Altri hanno detto che c'è stata un'evoluzione con la mappatura, l'evoluzione e l'espressione di nuovi geni, c'è qualcosa che non riusciamo a capire. Però diciamo, di fatto, abbiamo dovuto sempre soltanto sopravvivere in un mondo ostile. Avevamo bisogno di poche cose, avevamo bisogno di mangiare se è possibile tutti i giorni, di bere questo sì quasi tutti i giorni, e naturalmente siccome quella carne era indigesta abbiamo cercato nei limiti del possibile, e questo è avvenuto per una pura fortuna, di cuocere fuori del nostro corpo la carne. E questo ha fatto sì di avere uno stomaco supplementare, perché quella carne cucinata fuori è un altro stomaco, naturalmente, che predigerisce quella carne, e in base a questo noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato questa grande risorsa energetica per sviluppare il nostro cervello, che si è sviluppato in un modo abbastanza incredibile, dandoci delle potenzialità che assolutamente sono incredibili, perché rappresentano funzioni che in quel tempo non potevamo conoscere, tipo appunto certe aree per la musica, certe aree per il volo, eccetera, no? Sono state concepite in tempi che né volo né musica ne esisteva assolutamente. I primi attrezzi di musica per l'uomo di Cro-Magnon, che è quello che ha sconfitto poi Neanderthal, risalgono a circa 35.000 anni. Uno zufolo così primordiale, e in quel momento, voglio dire, il nostro cervello aveva già altro che il sistema della musica completamente formato a livello dei solchi e delle fessure cerebrali, perciò c'è qualche cosa che ci sfugge naturalmente. Però quello che vorrei dire è che comunque quello che più ci sfugge è che noi crediamo ad un mondo solo, ad un mondo che esiste di per se stesso, a un mondo oggettivo, che poi attraverso la sperimentazione si possa conoscere e esaminare. Ebbene, quel mondo oggettivo, ahimè, anche per i fisici più eccezionali, non può esistere, perché è dimostrato che l'osservazione non è mai neutra, non è mai neutra. Perciò anche lo scienziato più agile e più così con i guanti bianchi più puliti non è mai una persona neutra. Perciò vede solo quello che vuole vedere e attraverso la scotomizzazione ignora qualche cosa che poi non torna utile alle sue teorie. Non sono dei criminali, voglio dire, sono soltanto delle persone che scotomizzano, cioè che si creano un cerchio nero, perché non vogliono vedere ciò che non corrisponde al loro mondo stereotipato tramandato dalle loro madri e adesso anche dai padri, visto che anche i padri ormai stanno spesso a casa. Però nella realtà abbiamo questa idea così ferma che esista solo questo mondo, che non esista nessun'altra cosa in nessun altro universo, che è assolutamente incredibile, assolutamente incredibile. Pensate che, cioè, ancora oggi, se un bambino parla degli extraterrestri, no? Ho visto un bambinetto, figlio di una persona che conosco, che era spaventato di un'invasione possibile degli extraterrestri. E la madre, anziché spiegargli la cosa più semplice, voglio dire, che il nostro universo ha distanze spaventose, e naturalmente chi ha possibilità di superare attraverso tecniche straordinarie questo tipo di dimensioni non viene a perdere tempo con noi che usiamo ancora i combustibili fossili e siamo lo zero dello zero, voglio dire, gli ha detto che non esistono gli extraterrestri. Ma come si fa a fare questa affermazione se su 100 miliardi o forse 200 miliardi di soli di questa sola galassia abbiamo prove statistiche, per quello che abbiamo visto, che almeno 16,545 miliardi sono idonei per la vita? E allora, cosa vogliamo dire? Raccontiamo sempre, trasmettiamo sempre le nostre personali idee. Noi dobbiamo far viaggiare la mente oltre questo mondo, conservando però la possibilità di ritornare in questo mondo, conservando la razionalità, perché è chiaro che non è che possiamo vivere di allucinazioni. Noi dobbiamo mantenerci saldi sulla razionalità, poi sospendere la razionalità attraverso l'esercizio di visualizzazione e fare come fa la vela riempita di vento, far viaggiare la barca lungo l'oceano. Solo così raggiungeremo nuovi orizzonti, altrimenti se vogliamo non perdere la barca mai, che non affondi, che non ci porti problemi, un altro basta tenerla legata al mare di Susiku, dove non esiste lo tsunami, non esistono terremoti, non esistono niente, e così ci teniamo la nostra barchetta, però sempre a Susiku siamo, cioè non andiamo da nessuna parte.
Questo significa che nello studio dei fenomeni non è assolutamente possibile predire un determinato risultato di una misura, ma solo è possibile conoscere la probabilità di ottenere come risultato alfa invece che beta. In parole semplici, la realtà è duttile, elastica e malleabile, infatti, essa ha una trama nascosta perché invisibile ai nostri occhi, ma quanticamente generatrice di ogni risultato possibile.
E questo è il discorso della fisica quantica, della fisica teorica, diciamo che poi è la base della nostra visualizzazione. È una realtà duttile, malleabile e modificabile, è profondamente mutabile con la nostra mente. E pensate che la struttura dello spazio-tempo, che poi è l'universo è talmente duttile che basta far calare un grave, un peso, e addirittura la struttura dello spazio-tempo modifica la sua curvatura, e questo tipo di pallone ci va dentro restando quasi imprigionato e creando intorno a sé delle orbite intorno a cui circolano gli altri oggetti. Per cui si modifica proprio fisicamente lo spazio-tempo. Se si modifica la cosa più importante che abbiamo, cioè lo spazio-tempo, immaginatevi se non possiamo modificare le condizioni di una mente che è pura luce.
I fenomeni potrebbero non esistere realmente, ma essere solo visualizzazioni e manifestazioni della coscienza mentale di chi tali fenomeni indaga. Talvolta le particelle che costituiscono gli atomi, quindi la materia, si manifestano all'osservatore, mentre altre volte spariscono nel nulla e talvolta si trasformano in onde o particelle anche di tipo molto diverso tra loro, e addirittura possono possedere più comportamenti simultanei e sovrapponibili, quale ruotare verso l'alto, up, sia verso il basso, down, come se la ruota del tempo potesse scorrere contemporaneamente avanti e indietro.
Questo è dimostrato in maniera inequivocabile per queste particelle, ma noi tenete conto che siamo formati da particelle e di conseguenza, se possono cambiare le singole particelle, è chiaro che può cambiare un complesso di particelle, questo lo capiscono tutti.
Nella fisica quantistica la realtà viene osservata con una prospettiva completamente diversa da quella cambiata e deterministica della fisica classica. Nella prospettiva quantistica la cosiddetta materia è composta sia di energia, particelle e onde, sia di niente, ma tutto insieme. In altre parole, non vi è nulla di certo, ma tutto è possibile e probabile. Niente è assoluto e l'unica cosa assoluta è che tutto è relativo.
Esatto, quei concetti di assoluto, non fare questo, non fare quell'altro, non toccare lì, non toccare su, questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è ingiusto, quello si deve fare, quello non si deve fare, sono, come diceva quello. Professore che ha fatto quel bellissimo libro sul buddismo, sono solo mentali.
A livello quantistico, ciò che determina che cosa si manifesti, cioè la attualizzazione del fenomeno, sono le sue relazioni ed in particolare l'osservazione. Infatti è impossibile separare il fenomeno da ciò che osserva, da chi lo osserva. Come logica conseguenza della realtà obiettiva della materia, alberga solo nella nostra mente e nei nostri pensieri, poiché esiste solo una realtà creata di volta in volta dall'osservazione.
Esatto, una realtà creata di volta in volta dall'osservazione. Pensate, per fare un esempio, che se una cosa non esiste nella nostra mente, cioè immessa da qualcuno, non la vediamo. Un caso classico, quello appunto dell'isola di Guanani, cioè San Salvador, che sarebbe l'isola nel quale ha approdato il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo, dove tutti i nativi non vedevano affatto le navi, guardavano l'orizzonte e non vedevano le navi. È stato soltanto quando è arrivato lo sciamano, che aveva appunto avuto visioni di queste navi, che appunto ha spiegato agli altri, anche gli altri hanno visto le navi. Non vediamo nulla di quello che non elaboriamo con la nostra mente, capito? E ci sono teorie varie, alcuni dicono che la nostra mente è in grado di formare tutto quello che esiste in questo universo, e perciò che l'universo sarebbe solamente mente, espressione della mente. Gli altri dicono che la famosa frase "nihil est in intellectu quod priam fuit in sensu", niente nella mente, diciamo così, se non prima è stato acquisito dai sensi, capito? Sono dottrine diverse, una è la dottrina della sola mente, un'altra invece è la dottrina che si trova a metà, ma non è caso di perderci in questo.
L'entanglement quantistico è il fenomeno in cui ogni stato quantico di un insieme di due o anche più sistemi fisici dipende dallo stato di ciascun sistema anche se essi sono distanti spazialmente, in altri termini una struttura della materia, avvalendosi solo delle sue proprietà, può condizionare istantaneamente e da qualunque distanza dello spazio il comportamento di un'altra struttura della materia. Ciò implica la correlazione senza limite spaziale tra i sistemi coinvolti nell'osservazione. Entanglement, che letteralmente significa groviglio, fu usato per la prima volta nel 1926 da Erwin Schrödinger. Ma meglio sarebbe tradurlo come non separazione, che è l'essenza della tecnica della visualizzazione, nella quale se si visualizza come reale un sogno o un'esperienza, si contribuisce attivamente a fabbricarla nella realtà, ed in altre parole, possibile solidificare i sogni agendo senza sforzo e senza scopo nell'ambito di un universo possibilistico e probabilistico, e questo, come abbiamo visto, è proprio ciò che fa la corteccia prefrontale, di cui c'è la trama del tessuto nel mondo esterno, con quella del mondo interno, in maniera che divengano un'unità.
Questa è la cosa principale. Cioè, quando sono tu costruisci con la tua mente i sogni e la realtà, noi non costruiamo allucinazioni, cose che non sono esistenti mai. Noi costruiamo con la nostra mente, che è naturalmente una mente purificata, questo è ovvio, delle realtà oniriche che sono espressioni di quello che esiste, di archetipi che esistono in questo mondo e in altri mondi e che in qualche modo si possono solidificare in realtà. Perché non esiste nulla che non si possa solidificare in realtà quando viene pensato, visto che la nostra universo è solo mente.
La materia è ovviamente un'entità fisica, ma anche cognizione e coscienza. Per la fisica quantistica sono entità fisiche nelle quali non vi è distinzione tra osservatore e osservato. Ciò che riteniamo
reale... È un superamento radicale questo, perché dall'inizio dei tempi si era sempre pensato una bella differenza tra osservatore e osservato, tra soggetto e oggetto. Tutto questo invece è una cosa che nella realtà profonda della fisica teorica non esiste.
Ciò che riteniamo reale è ancora prima di concretizzarsi semplicemente una condivisione tra gli elementi che sono presenti in quella realtà prima ancora che si manifesti. Sarebbe comunque presente una relazione, una interazione nella quale due o più elementi interagiscono tra loro consapevolmente o inconsapevolmente. Sono coinvolti attivamente alla fabbricazione di quell'esperienza prima che la stessa esperienza sia realmente vissuta.
Esatto, cioè per quello è possibile avere delle visioni, avere delle proiezioni mentali, guardare verso il futuro, quello che sembra il futuro ma non è affatto il futuro, perché tutto questo già esiste, in qualche cosa che ad esempio i cinesi chiamavano il cielo anteriore. È come per dire che, non so, la donna, per dire, quando nasce è una neonatina piccola, eppure porta in sé circa 400 ovuli nelle sue ovaie, che sono delle vere femmine e sono delle potenziali femmine, sono delle potenziali bambine, delle potenziali donne. E naturalmente queste esistono già nel cielo anteriore, solo che non tutte avranno dignità e possibilità di nascere in questo mondo, ma di per sé già esistono, perché esistono tutte le configurazioni di queste persone. Solo alcune poi, non so con quanta fortuna, nascono in questo mondo. Ed è quello il concetto che è difficile da spiegare, proprio il concetto di cielo anteriore, questa energia potenziale che noi utilizziamo in questo mondo e utilizziamo in altre dimensioni, in altri mondi, ma che esiste di per sé, è una combinazione di eventi che è possibile solo con una visualizzazione di tipo probabilistico probabilistico in cui ci sia appunto la massima concentrazione, non come facevano i nostri antichi maestri, soltanto sul criterio di causa-effetto, che resta sempre ovviamente una cosa fondamentale e importante, la causa, l'effetto e le condizioni nelle quali causa e effetto si verificano, ma massimamente l'importante è la relazione fra gli elementi che compongono gli elementi che daranno poi gestiti in un certo modo, origine a una causa, origine a un effetto, origine alle condizioni che mantengono la causa e l'effetto. E in qualche modo è una potenzialità karmica.
Andiamo avanti. Un'interpretazione della mente, secondo le leggi della fisica, è necessaria se si vuole evitare una regressione nella metafisica. La meccanica quantistica descrive la materia a livello atomico e subatomico e la caratteristica dell'universo quantistico è che i processi fisici sono salti quantici caratterizzati dalla loro discontinuità e sono in numero talmente grande che finiscono per dare l'illusione di un universo in quale i mutamenti accadono in modo regolare e continuo. Le quattro forze fondamentali sono aspetti di un solo campo unificato che è il contesto nel quale avvengono i fenomeni quantistici. La teoria del campo unificato dimostra che le forze fondamentali dell'universo in apparenza differenti tra loro sono in realtà identiche.
Sì.
Si può paradossalmente affermare che tanto la gravità newtoniana quanto le equazioni di Maxwell rappresentano teorie del campo unificato. La prima dimostrò che gravità è una forza di attrazione che esiste tra qualsiasi massa, corpi o particelle, ciò vale non soltanto per gli oggetti terrestri, ma un'attrazione che esiste tra tutti gli oggetti dell'universo. Le equazioni di Maxwell sono fondamentali per descrivere tutti i fenomeni elettromagnetici e sono per i campi elettrici e magnetici quello che le leggi di Newton sono per la meccanica. In parole semplici, Maxwell dimostrato che l'elettricità e il magnetismo sono solo in apparenza diverse, ma sono la stessa cosa. Sono le basse temperature esistenti adesso nell'universo che riescono a percepire quattro diverse forze, ma se incrementassimo l'energia, la temperatura come avviene nella grande collisione delle onde di Ginevra, assisteremo ad un'unificazione delle quattro forze nel cosiddetto campo unificato, infatti tutto è uno, tuttavia.
Adesso abbiamo fatto un esperimento recentemente, circa 5 giorni fa mi sembra, e probabilmente da questo esperimento che finalmente ha raggiunto quasi la velocità della luce abbiamo possibilità di dimostrare questo, perché se arriviamo al concetto che tutto è uno e il concetto del campo unificato, allora si perderanno tutte le ragioni per cui abbiamo inventato questo mondo che non esiste, un mondo in cui esistono quattro forze, quattro diverse condizioni e ognuna si regola per conto suo. Non è vero nulla, non è vero nulla.
Infatti tutto è uno, tuttavia l'unificazione della gravità con le altre tre forze al momento rimane elusiva.
E beh certo che è elusiva, perché questa gravità è intanto una forza che non esiste in questo universo come dovrebbe essere. Nel passaggio che abbiamo avuto del Big Bang abbiamo perso questa gravità in un altro universo parallelo, ma non esiste proprio che abbiamo una gravità così, tanto che se buttiamo una moneta, questa cade verso il basso e diciamo che è grandissima gravità, se non che prendiamo una piccolissima calamita che miliardi di volte inferiore a questa forza riusciamo a tenere la moneta in alto, capito? Perciò questa forza esiste in un altro universo e sembra piccola solo perché osserviamo solo una parte del cosmo.
Afferma Tiziano Terzani, solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno in cui infatti riflette la totalità in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo.
Ecco. Leggiamo questa frase di Terzani e qui ci fermiamo, facciamo la meditazione. Leggiamo.
Solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno in cui ogni parte riflette la totalità ed in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo.
Sì, è questo il problema, che non vogliamo... le cose ci fanno paura perché, lo ripeto ancora, specialmente noi sardi, voglio dire, noi siamo particolarmente sensibili al linguaggio delle madri, abbiamo sempre avuto una società matriarcale, e quello che ci piace è proprio quello che piace ai sardi, a sugo notto, tutto quello che è conosciuto. Ecco, noi perciò siamo le persone che vogliono avere tutto pianificato, dalla nascita alla morte, tutti i vestitini messi nel punto giusto, tutte le cose messe sul tavolino, la bottiglietta per la notte e tutto il resto. E purtroppo non vogliamo abbandonare queste certezze di questo mondo, e naturalmente in questo mondo ci troviamo in questa situazione, perché noi, abbandonando il porto, dobbiamo infilarci nell'oceano, e siamo, come diceva Edgar Le Master, quella barca che anela il mare ma nel contempo lo teme. Se noi appunto applicassimo il primo mudra, quello che appunto vediamo dalle nostre statue, cioè questo mudra, cioè allontanare la paura, certo, allontanando la paura potremo percorrere nuovi cieli, nuove terre, e dare alla mente, dalla mente, una dimensione cosmica che invece la mente adesso non ha. Bisogna appunto cambiare, ripeto, come ho detto, alla noia, la prospettiva mentale, l'atteggiamento mentale, l'orizzonte mentale. Questa è la prossima volta finiremo questo sulla visualizzazione, ma ripeto, anche se si tratta di fisica quantica o fisica teorica, molte volte per chi non ha avuto uno studio profondo di matematica, di cose difficili da capire, e adesso è difficile spiegarlo. Ci sono concetti che ho scritto io in questo capitolo, che conosco 5 persone in tutto nel mondo che hanno capito questa cosa. Ma non è perché noi siamo tonti, è perché purtroppo l'esigenza di sopravvivere, l'esigenza di mangiare ogni giorno, di bere ogni giorno, di focillarci e riscaldarci ogni giorno è stata prevalente per tutti gli anni che abbiamo vissuto. Tenete conto che abbiamo noi occidentali cibo a sufficienza, e voi sapete quanta gente soffre anche su questo punto, anche da noi, solo da pochissimi anni. Perciò cito, per concludere, proprio il famoso filosofo da cui ho parlato tanto, il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, che diceva che non ci sono pensieri nella testa o sentimenti nel cuore quando lo stomaco è vuoto. Bisogna avere pietà per le nostre madri, le nostre nonne, che vagavano in condizioni estremamente difficili e che hanno creato questo mondo artificiale. Ma nei ghiacci del Turkmenistan, del Kazakistan, durante la glaciazione di Mendelwurm, è già molto che noi siamo fortunati ad essere qui. Ho compassione per questo. Però una volta che siamo stati illuminati dalle parole del Buddha, sinceramente restare ancora chiusi in quella visione mi sembra veramente, visto che tutti dobbiamo morire, essere troppo, troppo, troppo assolutamente limitati. Noi, per il tempo che ci resta, avendo avuto questa personale fortuna di conoscere un aspetto diverso delle cose, possiamo, per quello che è la nostra evoluzione mentale e spirituale, quello che sono le nostre qualità mentali profonde, riuscire a raffinare la nostra mente in maniera che possiamo dire un giorno, presto o tardi, che dovremo morire, che non abbiamo comunque vissuto in vano e abbiamo visto qualche cosa che moltissimi miliardi di persone che sono vissute in questo mondo non hanno mai potuto nemmeno lontanamente sfiorare. Capito? Ci sono persone che non hanno avuto nessuna fortuna. Che ore sono, per favore?
21 e 25.
Facciamo 10 minuti di meditazione sulle spiritualità. la prossima volta faremo una visualizzazione completa. E adesso quando si accenderanno le luci, questa meditazione sarà finita.